Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Cominciamo a leggere il capitolo 19, da 1 a 12. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. Molta gente lo seguì e là egli li guarì. Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina? E disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti, vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Parola del Signore. Terminati questi discorsi, che discorsi erano? Lo ricordiamo benissimo, quelli che riguardavano il perdono, e il perdono per somigliare al Padre, per dare testimonianza all'amore del Padre. E poi anche la conclusione era la rivelazione che Gesù è là dove due o tre sono riuniti nel suo nome. Discorsi importanti per la vita degli uomini che vivono nel regno dei cieli. Terminati questi discorsi, quindi non c'è più nulla da aggiungere, Gesù lasciò la Galilea, si rimette in viaggio e questa volta scende, andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. Che luogo è questo, al di là del Giordano? È là dove Giovanni battezzava, dove lui stesso aveva battezzato, e anche i suoi discepoli. torna in questi luoghi familiari. Molta gente lo seguì. Perché è importante per la gente. La gente chiede, sono persone anonime, persone semplici, persone povere, addirittura adesso dice anche persone malate. Là egli li guarì. Con questa gente c'erano persone ancora inferme. Interessante che qui non si dice più che insegnava. Gli insegnamenti sono terminati. Comincia una nuova fase della sua vita. Ma anche se gli insegnamenti sono terminati, le sofferenze degli uomini ci sono ancora e lui è attento, li guarì. È attento alle sofferenze dell'uomo, sempre. Perché l'amore ha molte forme, era amore di insegnamento. Adesso pare non ce ne sia più bisogno, l'amore per le per quelli che soffrono continua a essere presente. Allora gli si avvicinarono alcuni farisei. Come mai? Hanno desiderio di imparare da lui, di congratularsi per lui, con lui per le guarigioni? No, vengono per metterlo alla prova. Non si fidano ancora di lui. Gli chiesero, per metterlo alla prova gli fanno una domanda. Una domanda che, in base alla risposta che lui darà, essi potranno, prima di tutto, screditarlo di fronte a tutta quella gente che lo segue, oppure anche accusarlo di disobbedienza all'autorità o alla legge. Che domanda gli fanno? È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? La domanda comincia così, è lecito. Cosa vuol dire chiedere se è lecito? Vuol dire che magari se hai paura di far peccato. Ma nel Regno dei Cieli questa è una domanda impropria, perché chi vive nel Regno dei Cieli non si chiede se è lecito, ma si chiede se è volontà di Dio. Si chiede se un comportamento o un altro dà testimonianza all'amore di Dio. Quindi chiedere se è lecito è già un segno di un orientamento sbagliato della vita, di un orientamento povero. Uno che ama Dio chiede se è opera di Dio fare questo, fare quello, non se è lecito. È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo. Non chiedono se è lecito ripudiare, ma per qualsiasi motivo. Allora qui dobbiamo sapere che tra i rabbini c'era un po' di differenza tra una scuola e un'altra dei vari rabbini. C'era Rabbi Hillel che insegnava che un uomo può ripudiare la moglie per qualsiasi motivo. Se non cucinava bene, qualche ricetta, se riusciva la torta bruciata o anche qualcosa di meno importante, poteva ripudiarla. Quindi era proprio a discrezione degli egoismi di tutti i tipi dell'uomo. Questa è la scuola di Hillel. Invece il Rabbi Shaddai insegnava che no, non si può per qualsiasi motivo, ma soltanto se la moglie è stata scoperta in adulterio, una cosa grave. Questi farisei chiedono, vogliono vedere a che scuola appartiene Gesù, se quella di Hillel o quella di Shaddai. E gli rispose: non avete letto? Cosa vuol dire non avete letto? Non tenete presente le sacre scritture, sono quelle che si leggono. Non c'è altro da leggere per chi vuole essere nella volontà di Dio. Quindi Gesù dà dell'ignorante a questi farisei. Non avete letto, non siete andati a scuola, non avete imparato. Nello stesso tempo Gesù ci fa vedere che lui non è preoccupato di seguire una scuola o un'altra di un rabbi famoso o di un altro rabbi famoso. Non i rabbi o le scuole rabbiniche, ma la parola di Dio dà la risposta alle nostre domande. Gesù è attento alle scritture e ha sempre presente le parole delle sacre scritture, perché sono quelle che ti danno l'intenzione di Dio per l'uomo. Che intenzione aveva Dio quando ha creato l'uomo? Perché l'ha creato così invece che diverso da così? E quindi, se guardi alle intenzioni di Dio, sai non solo ciò che è lecito o non è lecito, ma ciò che dà gioia all'uomo, ciò che perfeziona la vita dell'uomo, perché a Dio preme questo. Non che l'uomo badi a fare e non fare, ma che la sua vita sia una vita piena, perfetta, e quindi possa vivere nella gioia e nella felicità. Dio l'ha creato per questo l'uomo. Poi è intervenuto il peccato a rovinare, ma noi dobbiamo sempre tornare alle intenzioni di Dio, perché allora si recupera. Gesù vuol far vedere la bellezza della vita dell'uomo e quindi del matrimonio. Li fece il Creatore da principio, li fece maschio e femmina. Facendoli maschio e femmina, non era attento soltanto ai loro corpi, non ha creato solo i loro corpi, ma ha creato anche le loro anime. E maschio e femmina perché sono complementari. Sono complementari per quanto riguarda il corpo, ma sono complementari anche per quanto riguarda l'anima. E quindi la loro unità completa la vita del maschio e la loro unità completa la vita della femmina. quando Dio ha detto non è bene che l'uomo sia solo, cosa voleva dire? Non è bene che l'uomo pensi soltanto a se stesso. Non è bene che l'uomo sia ripiegato su di sé. Non è bene che l'uomo sia narcisista. L'uomo, compreso uomo e donna, non è bene che l'uno e l'altro siano attenti solo a se stessi. Ma l'uomo è fatto per essere aperto agli altri, a sapere che la sua vita è piena quando è in comunione con gli altri, e a cominciare proprio da chi è più vicino, anche quindi corpo e anima sono un tutt'uno, sia per l'uomo solo che per l'uomo in comunione con la moglie, con la donna. Per questo, e disse, per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie. Che vuol dire? L'uomo lascia il padre e la madre, lascia le sue origini, lascia addirittura questi affetti sacri che sono il padre e la madre. Sono importanti, ma non così importanti come unirsi alla moglie, perché la completezza dell'opera dei genitori avviene quando l'uomo è in relazione, quando l'uomo ha imparato a vivere la sua vita in unità con sua moglie. L'uomo lascerà il padre e la madre. Questo lo ricordano anche i genitori, che devono lasciare che i loro figli vadano. E non, difatti, voi vedete quanti, soprattutto madri, ma anche padri, sono attaccati ai figli da impedire loro di completare la loro vita. Lascerà suo padre, il padre e la madre, e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Come dire, i due sono una sola vita. E Gesù di suo conclude: così non sono più due, ma una sola carne. Non si può dire un solo uomo, una sola donna, ma una sola unità fisica, una vita. Se tu la dividi, ammazzi questa novità, questa unità, la distruggi. E quindi distruggi l'opera di Dio. Questo è il disegno di Dio. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Qui, dicendo così, non sono più due, ma una sola carne, forse qualcuno riesce a ripensare ai discorsi precedenti di Gesù coi discepoli, quando diceva: chi si riunisce nel mio nome, chi si unisce nel nome di Gesù, non per motivi, come dire, si unisce nella carne così come marito e moglie, ma si unisce nel nome di Gesù, diventa un'unità così perfetta che Gesù stesso è lì, il Figlio di Dio. E qui c'è già una profezia di questa unità in queste parole: non sono più due, ma una sola carne, stanno facendo la volontà di Dio, quello che Dio ha pensato fin dall'inizio. Quindi se sono una sola carne, dunque la conseguenza, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto, cioè l'uomo non distrugga quello che Dio ha fatto. L'opera di Dio va accolta, ammirata, vissuta pienamente. Non divida quello che Dio ha congiunto. Quindi è come Gesù dicesse a questi farisei: il ripudio non è previsto da Dio, non è voluto da Dio. Quindi come fai a chiedere è lecito? L'uomo non disfa l'opera di Dio. Dio non dà il permesso agli uomini di disfare quello che lui ha fatto. Questi farisei, allora, vista la loro, che sono loro in torto con la domanda che hanno fatto, vogliono in qualche modo giustificarsi e lo fanno con un'altra domanda: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? È vero? Cosa ha fatto Mosè? A chi allontanava la donna dava l'ordine di darle il documento, in modo che la donna poteva risposarsi, almeno perché aveva in mano un documento, altrimenti non avrebbe più potuto vivere una donna. Quindi Mosè, almeno se la ripudi, almeno dagli la possibilità di vivere con un altro, altrimenti muore di fame. Quindi Gesù non giudica Mosè, non poteva far altro, era attento a proteggere la donna, che era la debole ed era in pericolo, veniva messa in pericolo di adulterio. Perché l'ha fatto Mosè? Per la durezza del vostro cuore, cioè perché non siete capaci di amare, non siete capaci di ubbidire a Dio, siete narcisisti, non siete capaci di fare la volontà di Dio, che è amore, anche amore che costa, per la durezza del vostro cuore. Adesso però, adesso che è venuto Gesù nel mondo, adesso lui, Gesù, non solo insegna, ma dona la forza di amare con fedeltà. Perché lui dona lo Spirito Santo, è frutto dello Spirito e fedeltà. Quindi con Gesù nel cuore e con il suo Spirito operante in noi si può amare con fedeltà. Adesso è possibile. Prima no, Mosè non aveva questa possibilità. Adesso però c'è. Quindi nel regno dei cieli, dove il re è proprio lui, Gesù, nel regno dei cieli è possibile vivere la fedeltà anche nel matrimonio. Per la durezza del vostro cuore, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. All'inizio. Quindi Gesù lascia capire che lui vuol continuare, sì, il compito di Elia. L'aveva detto scendendo, che Elia è venuto per ristabilire ogni cosa. È venuto per ristabilire ogni cosa. E anche Gesù entra in questo progetto di Elia, di Giovanni Battista, di ristabilire ogni cosa, cioè di riportare l'uomo, l'umanità, alla volontà iniziale di Dio. Perché è lì che c'è la felicità, la gioia, la pace, la comunione. Perché è allora che la vita dell'uomo diventa una festa. Altrimenti sarà sempre una sofferenza. Nel regno dei cieli le cose vengono ristabilite secondo la volontà iniziale di Dio. Ma io vi dico, conclude così il suo discorso Gesù, e se dice ma io vi dico, vuol dire che dopo non c'è più nulla da discutere. Perché quando Gesù parla, la sua parola è parola divina. Lui conosce la volontà del Padre, è fedele alle scritture, quindi conosce la pienezza d'amore di Dio, come deve essere nel regno dei cieli. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Quindi chiunque, non importa se della scuola di Hillel o di Shaddai, non c'entrano. Qui andiamo direttamente alle scritture, alla volontà del Padre. Chiunque ripudia, ma mette questa parentesi, questo inciso, era possibile allora, è possibile anche oggi, se non in caso di unione illegittima. Certo, se uno sarà unito illegittimamente, allora non solo poteva, ma doveva separarsi e ripudiare la moglie. E i casi di unione illegittima allora c'erano. Quando si univano con parenti stretti, in modo che diventava una specie di incesto, allora dovevano, per far la volontà di Dio. Oggi abbiamo altri casi, forse molti altri, perché la situazione in cui vivono gli uomini e i cristiani oggi è molto complessa, e perciò qui ascoltiamo quello che l'autorità della Chiesa può legare e sciogliere. E allora naturalmente ci rimettiamo all'obbedienza della Chiesa, la quale può dirci qual è il caso di unione illegittima, e non solo permetterci, ma ci dice che è volontà di Dio separarsi o addirittura sposarne un'altra. Ma se invece al di fuori di questo caso ripudia la propria moglie, commette adulterio. Questa parola adulterio è una parola importante, perché indicava allora e indica anche oggi una situazione grave. L'abbiamo sempre chiamato peccato, quindi disobbedienza a Dio. Perché l'adulterio è grave? Tanto che, allora, noi comprendiamo che l'adulterio è grave perché, leggendo le scritture, vediamo quante volte Dio dice al popolo: siete una generazione adultera. Perché dice siete generazione adultera? Sì, invece che generazione, magari un'altra parola, ma comunque, cosa voleva dire adultera lì? Non che commettevano adulteri i singoli uomini, ma che si davano all'idolatria. Perché il vero matrimonio è quello di Dio con l'uomo, di Dio con l'umanità. Dio ama gli uomini. Se gli uomini smettono di amare Dio per correre dietro agli idoli, sono adulteri. Questo è il vero, il primo matrimonio, quello di Dio sposo con gli uomini, con il suo popolo, con cui ha l'alleanza, che è sposa. Se leggete i profeti, lo trovate tante volte, tanti riferimenti a questa verità della fede ebraica, che non ha smesso di essere anche quella cristiana. Anzi, i cristiani hanno specificato ancora meglio la Chiesa e Gesù. Gesù lo sposo, lui stesso si era proposto con questa parola. Giovanni Battista già aveva detto: l'amico dello sposo, lo sposo Gesù, è lui che ama la Chiesa in modo indissolubile, e la Chiesa ama lui. Se la Chiesa smette di amare Gesù, è adultera. Se la Chiesa preferisce altre cose al posto di Gesù, va dietro ad altre filosofie o ad altre, va della pesca, ad altri sistemi di vita che non sono quelli di Gesù, diventa adultera. La Chiesa non è possibile, perché le porte degli inferi non prevarranno, ma qualcuno nella Chiesa o qualche gruppo nella Chiesa può arrivare a questo adulterio. E per l'unione marito e moglie sono, l'unione uomo e donna sono il segno, e noi diciamo addirittura sacramento, di questa unione di Dio col suo popolo, di Gesù con la sua Chiesa. Quindi l'adulterio tra uomo e donna è come dire: non mi importa niente dell'unione di Gesù con la sua Chiesa, non sono più testimone di questo mistero così grande, così prezioso, che è non solo la volontà di Dio, ma che è Dio stesso. Si potrebbe forse dire: commette adulterio, quindi è fuori dell'obbedienza a Dio, non testimonia più il suo Dio, diventa quasi, so se è giusta la parola, eretico o apostata addirittura, perché non testimonia più la relazione importante di Dio con l'uomo, che è la vita dell'umanità. Intervengono adesso i discepoli. I farisei restano muti, ma vengono i discepoli. Non fanno una domanda, ma una considerazione. Si vede da questa considerazione che essi ancora non sono del tutto pronti per il regno dei cieli. Se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Pensavano anche loro che fosse, che dovesse essere facile ripudiare, abbandonarsi l'un l'altro, come succede oggi, insomma, lo vediamo. Non conviene sposarsi, perché allora se uno si unisce con una donna è costretto a sopportare i suoi malumori e i suoi sbalzi di umore o di carattere o altre difficoltà che possono. Cosa vuol dire questo? Vuol dire vedere il matrimonio con occhi egoistici. Vuol dire non impegnare tutto il proprio amore, non volere il bene della donna o viceversa dell'uomo, ma volere il proprio, la propria soddisfazione, il proprio bene. Non conviene sposarsi. Quando uno pensa cosa conviene, vuol dire che sta ragionando non con l'amore di Dio come base, ma col proprio egoismo come base del ragionamento. E Gesù rispose: non tutti capiscono questa parola. Cioè, non dice non è vero, ma questa parola che avete detto voi, che non conviene sposarsi, non la capiscono tutti. Non tutti capiscono, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Quindi qui entriamo, è stato concesso vuol dire chi è che concede. Quando si parla così, con questo passivo, vuol dire che è Dio che concede. Quindi soltanto coloro a cui Dio ha manifestato questa sua volontà, che non occorre che si sposino, oppure che c'è un'altra strada per loro. Quindi non tutti capiscono vuol dire anche, se solo coloro a cui è concesso, vuol dire che qui siamo nella, come dire, che dobbiamo sempre cercare qual è la volontà di Dio per noi, senza pretendere di essere tutti uguali. Non tutti capiscono, quindi per Gesù il non sposarsi è possibile. Per i farisei non sarebbe stato possibile, perché diventava una disobbedienza a un'altra parola della scrittura che diceva siate fecondi e moltiplicatevi. Ve la ricordate, no? Ancora in quella pagina del libro del Genesi. E allora per i farisei sarebbe quasi un peccato non sposarsi. Però adesso Gesù dice no, Non è vero, perché? Perché ci sono eunuchi, cioè persone che non sono in grado di vivere una vita matrimoniale, che non sono capaci di avere rapporti fisici, sessuali, con la moglie o viceversa. Nascono così. Quindi ci sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, quindi che hanno questa particolarità, questo handicap, diremmo noi oggi. Ma se nascono così dal grembo della madre, vuol dire che è volontà di Dio anche per loro non sposarsi, non avere rapporti uomo-donna. Ce ne sono che nascono così, quindi quell'obbligo siate fecondi, moltiplicatevi, non è per tutti, è generale, perché questi come fanno a ubbidire se sono nati così? Nati così vuol dire non solo probabilmente hanno impossibilità fisiche o fisiologiche, o forse anche psicologiche. Sono nati così dal grembo della madre. E altri che sono stati resi così dagli uomini. In che modo? Anche qui due modi. Uno potrebbe essere quello che si pensa anche oggi, che l'educazione ha formato l'uomo incapace di relazionarsi e quindi non è capace di avere rapporti. Se uno cresce anaffettivo, come fa? È reso così dalla situazione, dall'educazione che ha ricevuto o nella famiglia o nella società, o all'asilo nido o all'asilo materno o in casa propria, oppure resi tali dagli uomini. Succedeva davvero che nelle case dei ricchissimi, in particolare dei re, i re volevano essere sicuri che le loro mogli non venissero toccate, e allora se avevano dei servi che dovevano occuparsi delle loro mogli o della loro moglie, li eviravano, cioè tagliavano, non si facevano tanti problemi, in modo che erano sicuri che insomma, questo fatto per gelosia, sfiducia nei confronti dell'uomo, gelosia nei confronti della moglie, vate la pesca, facevano così. Difatti, leggiamo anche negli Atti degli Apostoli che si è convertito persino l'eunuco della regina Candace di Etiopia. Ve lo ricordate? Quello che leggeva Isaia sul carro mentre ritornava a casa. E lo ha raggiunto Filippo, gli ha spiegato e l'ha battezzato. Quindi sono anche queste persone che possono entrare nel regno dei cieli, se Filippo ha battezzato l'eunuco della regina Candace. Era uno che era stato reso tale dagli uomini per poter servire la regina. E così mentre essere al sicuro dalle gelosie del re o dei ministri della pesca. Quindi c'è già questa possibilità, sia di eunuchi nati così dal grembo della madre, altri resi tali dagli uomini. E Gesù aggiunge: ce ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Se lo fanno per i re del mondo, quello lo fanno gli altri, uno viene obbligato, viene costretto, viene operato, ma uno può da se stesso dominarsi a tal punto da vivere la stessa situazione verso il re del regno dei cieli, per dedicare, dare tutto il proprio affetto, tutto il proprio amore, tutte le proprie forze, le proprie attenzioni, il proprio servizio al re del regno dei cieli. Amano il re del regno dei cieli. Questi si sono resi tali, quindi con un atto di amore libero. Hanno impegnato e impegnano la loro libertà. Questo non è un invito a fare operazioni sul corpo fisico. Difatti, tra i cristiani, chi avesse fatto così non veniva condannato, nella Chiesa non veniva approvato. Difatti c'è uno che l'ha fatto, un grande teologo che ha scritto molto, che leggiamo ancora i suoi scritti, che sono molto spirituali, ma si è fatto fare questa operazione e allora non è santo. Quando leggiamo i suoi scritti non diciamo santo Origene, ma Origene presbitero. Lui si era fatto fare questa operazione, ma nella Chiesa non è approvata, perché deve essere l'operazione che uno fa costantemente sulla propria volontà, col proprio impegno, come atto di amore, dove quello che ha fatto una volta non diventa costrizione per i giorni seguenti, ma un atto di amore continuo, perché nel regno dei cieli questo vale. Il re del regno dei cieli va amato e chi lo segue lo ama, come Gesù ha detto, ha chiesto a Simone Pietro, l'ultima volta che l'ha visto: mi ami tu? Mi ami tu? Mi vuoi bene? Non smetti mai di amarmi? Chi può capire, capisca. Quindi non c'è nessun obbligo. C'è solo apertura all'amore di Dio, a ricevere come dono di Dio anche questa capacità di amare Gesù con tutto il cuore, con tutta l'anima, offrendo a Lui anche il proprio corpo. Il dominio di sé, che è frutto dello Spirito. Chi può capire, capisca. Chi non può capire è perché non gli è stato concesso, quindi non è volontà di Dio per lui. Ci ha lodato Gesù Cristo.
Sempre lodato.